Io affermo che Neymar sia ritornato alla sua scimmità interiore.
Ma che è? Cipriano.
Cinese di merda.
Cipriano.
Cinese di merda.
Sei un ciellino, Paolo.
Però non potete farmi così.
Dai, continua. Ah, continua.
Ma che continua? Cazzo.
Cinese di merda.
Ci tengo a precisare che non sono di merda e tantomeno cinese. Io adesso non so se è per colpa di Paolo, se è per colpa della nostra cultura di base, se è colpa di Tommaso, se è colpa mia. Questo oramai è diventato il podcast più alt-right di questo paese. È una roba incredibile.
Ma era scontato.
Come era scontato?
Era scontato. Era scontato.
Ma perché? Ma perché deve essere scontato?
Dalle posizioni di partenza, dalle posizioni di partenza era ovvio che saremmo arrivati a
questo. Ma quali sono le posizioni di partenza?
Ma parlare nella prima puntata di Ozzy.
Vabbè, quella era roba vostra, Cioè io mi ricordo quando voi mi avete contattato dicendomi:
ma cosa? Sapete, ma questo, tu stai modificando
la storia. Sapete che anche noi registriamo un podcast bellissimo. Ti mando il link, vado ad ascoltare il podcast dell'asse, che non si chiamava l'asse nella mano, si chiamava l'asse Pathos, titolo di merda, che è stato subito cassato.
No, allora, per tutto era l'asse del
L'asse del Pathos,
un gioco di parole,
un titolo
bellissimo,
stupidissimo. Poi voi che siete dei nazisti avete per forza voluto tenere l'asse, e allora io mi sono dovuto inventare l'asse nella manica, perché all'epoca dilagava la Brexit e tuttora stanno ancora a rompere i coglioni.
Eravate
spaventati, assolutamente. E io apro questa prima puntata dell'asse del Pathos e sento:
posso fare una richiesta a Paolo?
Qual è la richiesta?
Paolo, ti prego, oggi puoi evitare di asfaltare Emiliano, dato che già è stato
già sono stato asfaltato da un bambino di 13 anni che mi ha dato una lezione gravissima dandomi del romano di merda.
Oggettivamente la vita del commentatore radiofonico è veramente glamour, in contatto sempre con persone fantastiche.
Questo qua, sto stronzo, va a farsi prendere a botte in radio là con gli amichetti suoi, poi arriva qua e fa il boss.
Tra l'altro, questi qua sanno anche dove sto in stanza, in quale hotel sto, in quale stanza dormo, e quindi potrebbero tranquillamente venire qui fuori e farmi fuori, uccidermi o gonfiarmi di botte. Però questo creerebbe poi degli ascolti immensi per la trasmissione alla quale
sarebbe
partecipo.
Bellissimo. Sarebbe bellissimo. Anche la
nostra. Quando succederà saremo sicuri di sciacallare in maniera efficace.
Assolutamente. Io, anche qualora ci lasciassi le penne, vorrei che sia voi, sia il carissimo Alberto Gottardo, usaste questo per avere più ascolti possibili. Dovete assolutamente surfare la mia morte
diretta al tuo funerale con Paolo che piange.
Bellissimo. E poi
poi metto una maglietta della Roma sul tuo
e voglio
tua
anche
tomba,
l'epitaffio
come volevi tu.
Voglio anche l'epitaffio: creò il podcast più alt-right d'Italia. Voglio questo epitaffio io sulla mia lapide. Bellissimo. Perché uno dice: vabbè, ma voi state scherzando, non è vero che siete alt-right. Se io vado sul nostro profilo Instagram, sapete che pagina o che utente, che account mi consiglia di seguire Instagram? Giorgia Meloni dice: dal momento che segui elezioni americane 2020 di quel fascista di Gianluca Lonostro, potrebbe piacerti anche Giorgia Meloni. Quindi anche Instagram.
Però Giorgia Meloni è troppo liberale.
Sì, per noi è troppo liberale. Infatti anche Salvini oramai vuole fare la rivoluzione liberale. Ma io infatti mi rendo conto di questo.
Per quanto mi riguarda, Julius Evola per me è un moderato.
Eccolo. Ma no, infatti quello che voglio dire, per quanto mi riguarda, sarà colpa di Paolo, ma io oramai mi trovo sempre completamente d'accordo con quello che dice Mario Improta, perché noi abbiamo Paolone e Marione che sono i nostri cardini di riferimento. Marione da una parte, Paolone Cannazza dall'altro, che oramai è la star indiscussa di questo podcast E io non so, non so se vuole fare un'altra delle sue uscite anche oggi, Paolo. Paolo, vuoi pestare una merda?
Sei fortunato.
C'è premo.
Ma guarda, sei fortunato. Oggi, questa settimana ho visto un gran bel film che vi consiglio, Creators. Andatelo a vedere al primo cinema, che prima che chiudano i cinema. Mm. Quindi sono molto tranquillo. Ecco,
molto tranquillo. Molto tranquillo. No, vabbè, il tifoso del lockdown, poi dopo ne parliamo. Però io voglio dire, ho letto due post di Mario Improta e ho detto, cazzo ha ragione Marione, e ho capito che siamo oramai un podcast di fascistoni, perché Marione, che Mario Improta che scrive, eppure non è difficile da capire, volete chiudere tutto, volete limitare contatti, volete impedire a bar, ristoranti e altre attività di lavorare, lo Stato deve tirare fuori i soldi necessari per chi non ha lo stipendio garantito, punto. Se non capite questo, siete inutili alla società. Adesso ditemi, come fa uno a dire che... No, ma veramente, come fai a dare torto a Mario Improta? In questa affermazione qui, come fai a dare torto a Mario Improta? È impossibile.
Ma non possiamo, non c'è ragione.
Cioè, Paolo, come lo commenta questo Marione? Un ottimo Marione,
allora,
no?
Allora, secondo me Marione è quel tipo di personalità talmente ascesa nelle sue idee, talmente a un grado di illuminazione troppo oltre i normali esseri umani, che lui ogni sua parola pare una cazzata, ma nel nirvana è tutto vero.
Ma perché, cioè, scusa, che cazzate avrebbe detto in questo caso Marione, secondo te?
No nessuna.
In passato, anche quando le dice, in realtà poi da te non sembra,
vero,
che le abbia dette. È incredibile.
Esatto,
ma anche quando
in realtà solo Buddha è a un livello di illuminazione superiore.
Bene,
di Mario Improta.
Benissimo.
Detto questo, è semplice sputtanare il buon vecchio Tosa, che
ecco, cioè, perché poi è un Paolo, ovviamente, per l'unica volta in cui conosce la scaletta, non sta ascoltando quello che diciamo, e ci ha anche anticipato l'argomento in scaletta. Sei un grande,
ma
Paolo.
Mi fa così.
Oramai Paolone è la star di questo podcast. Io invito tutti a scriverci e a dire: vogliamo Paolone che conduca da solo il podcast dell'Asse nella Manica Show.
Ma
vogliamo
che non serviamo più.
Oramai
questo
è il Paolone Cannazza Show. Ci ha oscurati, totalmente oscurati. Comunque Mario Improta, riprendendo appunto
il mio livello di conduzione, se posso, sarebbe paragonabile a quello di Schettino Buonanima.
Vedi anche è anche umile questo ragazzo, incredibile.
Madonna,
comunque Mario Improta, riprendendo il post di Lorenzo Tosa, che diceva alla fine che il DPCM di Giuseppe Conte era giusto, però cosa?
Molto
però
moderato Marione nella
molto
sua
moderato, molto moderato, però si vede che
l'ha minacciato di morte solo due volte.
Si vede che si è trattenuto. Si vede che si è trattenuto, perché lui sapeva di aver ragione e ha detto: sai che io sono superiore, quindi non vado ad infierire, mi tengo molto pacato, ma ti faccio valere la mia ragione. Infatti dice: questo ripugnante mezzo uomo piglia in culo che idolatra un cialtrone incapace ed è condiviso da migliaia di disagiati come lui. Presto dovrà rendere conto del suo miserabile servilismo e sarà costretto a fuggire lontano dall'Italia.
Moderato,
quando avrai le palle, quando avrai le palle, e dico le palle, per un confronto ridicolo o muncolo, sono a disposizione, quando te pare, a mani nude, al ponte della morte, te scalo tutto, te sfonno tutto.
Io sono qua.
Grande,
molto moderato, molto tranquillo, pacato.
Che adesso, se ci sta ascoltando Matteo Salvini, che vuole fare la rivoluzione liberale, io penso,
lui è l'uomo giusto,
penso
l'uomo
che
giusto.
La rivoluzione liberale debba passare da due uomini. Uno è Marione, perché Marione, l'abbiamo visto, è un uomo pacato e che può
piacere. Ma questa è la rivoluzione neanche liberale, la rivoluzione
moderata. Marione verrebbe apprezzato tantissimo dai moderati. Un altro che secondo me non è liberale, è libertario, è De Luca, Vincenzo De Luca, perché è talmente libertario che non vuole neanche
un pilastro del liberalismo filosofico.
Vedi, non vuole neanche mandarti a scuola, perché dice: ma che cazzo devi andare a scuola a farti indottrinare da questi insegnanti che alla fine sono tutti cazzo comunisti,
a farti infettare.
Quindi rimanete a casa, bambini. A Napoli ci sono stati fuochi d'artificio, perché questo mi dicono, io adesso non so, Tommaso che è più esperto di Napoli può...
Io da qua vedo soltanto fuochi, feste, babà che volano.
perché io ora, io oramai sono entrato nella mentalità veneta per la quale io sto su e voi state giù. Quindi tu che stai giù.
No, Paolo sta ancora più
no,
su.
No, voi terroni, quindi tu sei oramai stai giù.
Io in realtà in questo momento sono più a nord di te, Emiliano.
Ma non mi rompere i coglioni. Non mi rompere i coglioni.
Non è una gara, non è una gara
sì,
chi sta più a nord.
No, la cosa bellissima
però,
è che
però nel caso fosse una gara l'avrei vinta.
Bravissimo. Questo, il caso delle scuole napoletane, secondo me è fantastico, perché questi napoletani a scuola non ci sono andati mai quest'anno, perché prima De Luca l'ha fatte riaprire più tardi, perché ha detto: beh, attenzione, dobbiamo attrezzarci, quindi partiremo con un paio di settimane tutto. Dopo. Parte due settimane dopo, ci sono le elezioni regionali, hanno dovuto sanificare di nuovo, quindi altri 2-3 giorni a casa. Poi ci sono stati un paio di giorni in cui c'era l'allerta meteo, perché a Napoli, io non capisco questa cosa, anche questo non lo capisco. Ci rompete il cazzo tutti i giorni perché a Napoli c'è il sole, e il sole che voi non lo vedete mai, perché a Milano c'è la nebbia. Ci sono state 3 allerte meteo, porca puttana, in un mese. Che cazzo di sole avete? Non ce l'avete il sole?
Lo conosci il cambiamento climatico?
Ho capito, ma allora non mi venite a dire che a Napoli c'è il sole, c'è un'allerta meteo ogni fine settimana.
Guarda che Napoli entro 10 anni diventa il Monte Bianco, cioè letteralmente.
Assolutamente.
Un attimo
oppure diventa.
Si parlerà dei famosi alpinisti.
Un po' diranno ai cittadini milanesi: ci avete solo il sole,
oppure diventa il Grand Canyon, perché con quest'allerta meteo sembra che debba grandinare tutti i giorni. Gli scavano Napoli a forza di grandine, perché c'è l'allerta meteo tutti i giorni.
Come si fa a lavorare così? Non è possibile. Non lavori per niente.
Non lavori e dici: ma sai che c'è? Torniamo anche a un bel lockdown, perché anche al di là delle scuole, le decisioni prese da De Luca, che poi De Luca non è nient'altro che un anticipatore di Conte alla fine, perché quello che fa De Luca poi lo replica Conte. Allora, De Luca ha chiuso la sport dopo le 21, quindi dopo le 21, ottimo, se tu vuoi andare in pizzeria, vuoi portarti via la pizza e mangiartela a casa e non andare a fare assembramenti nel locale, Ti costringono ad entrare nel locale, nella pizzeria, e a mangiartela dentro. Complimenti. Poi nei locali dopo le 23 o le 23:30, se tu vuoi bere.
Ma tu sai quanta fila crea la sport?
C'è una fila immensa per la sport, perché non è che le persone, quelle sane di mente, utilizzano il delivery. È pieno di napoletani, essendo a Napoli, mongoloidi, che vanno a fare l'asporto.
Non puoi usare quella parola.
No, l'ho fatta apposta, cioè non era mongoloidi per non insultare, ho usato la parola mongoloidi per andare contro il regime cinese, chiaramente, poi dopo ne parliamo. Però anche nei locali, dopo le 23:30, tu ti vuoi prendere una birra e te la vuoi andare a bere sullo scivolo del parco giochi dei bambini, pagato con le tue cazzo di tasse?
C'è
no,
virus.
Devi creare assembramento in un pub di merda dove non sanificano dal 98 e stare lì con altre persone, sputarvi in faccia, a bere la birra, perché di fuori c'è il coprifuoco. Che mi sembra.
Però tu non hai capito il grande piano.
E qual è?
Questo è creare finalmente le immunità di gregge.
Oh, infatti quello che tutti noi vogliamo, cioè solamente chiudere tutta quanta la Campania, mettere sopra tipo un'immensa semisfera di vetro, una cupola di vetro sopra la Campania, e fare a loro l'immunità di gregge. E poi dopo magari possono anche tornare i Borboni, in quel caso lì mi andrebbero bene.
Immagina i titoli dei giornali a Napoli: allerta, grande cupolone di vetro che si avvicina in Campania, chiuse tutte le scuole.
E beh, certo, perché loro vedono questi aerei dell'aviazione militare che fanno scendere la cupola sulla Campania, e allora uno, per prevenire, per non sapere né leggere né scrivere, chiuse tutte le scuole, gli uffici comunali, gli uffici postali.
Ma io posso fare una domanda provocatoria?
Certo, sentiamo la domanda provocatoria di quello che diceva Neymar: è una scimmia, quindi immaginatevi la finezza della provocatorietà.
Lo stai ripetendo tu da qualche giorno, inizio a pensare che tu ci creda veramente.
Comunque, volevi dire qual è la domanda provocatoria?
Volevo chiedere, ma questi in 5 mesi non dovevano aumentare i posti letto, aumentare le terapie?
Ma come cazzo ti permetti? Ma questo è veramente uno stronzo.
Non lo so,
tu forse non hai capito una cosa, e De Luca l'ha spiegata chiaramente. Non è che perché noi sappiamo che c'è questo virus, questa epidemia in Italia da metà marzo, allora la regione Campania si sarebbe dovuta prevenire, tra l'altro con soldi extra che sta prendendo, con risorse extra che gli stanno destinando anche dai soldi del recovery fund, e dire: oh, noi da marzo ci tuteliamo, arriviamo a un target decente, ma che dovrebbe essere di 14 posti letto ogni 100.000 abitanti, target che hanno raggiunto solo l'Emilia Romagna, il Veneto e non mi ricordo quale, la Valle d'Aosta, perché sono quattro gatti, e allora uno non è che dice facciamo questo, no, cosa ha pensato De Luca? Sai che faccio? Io ogni volta che c'è una mancanza della mia regione, sai che tiro fuori? La carta del mancato senso civico dei napoletani che funziona sempre. Perché tanto se tu vai a dire che i napoletani non rispettano le regole, ma chi è che non ci crede? Cioè chi è che dice, ma non è vero che i napoletani non ci credo che a Napoli non c'è civiltà e rispetto delle regole. Allora lui dice che cazzo me ne frega di spendere soldi per i posti letto quando posso dire che i napoletani si comportano male. E allora,
poi scusa Paolo, tu credevi alla teoria della seconda ondata?
Oh, non si poteva pensare una cosa del genere. Come diceva un signore di Arzano, dove è arrivato un lockdown fantastico, c'è stato un mini lockdown ad Arzano, dove praticamente hanno chiuso tutti i negozi.
Arzano Libera.
Esatto, è a nord di Napoli, questo comune a nord di Napoli, dove hanno chiuso tutti i locali, ristoranti, ristorazione, bar, eccetera. Hanno lasciato aperte le edicole e la tabaccheria, ovviamente, ci mancherebbe altro. Poi questi però non possono andare dal barbiere ad Arzano, ma possono andare in un altro comune. Perché? Perché se c'è il cluster ad Arzano, perché limitarlo ad Arzano quando questi possono portarlo in tutti i comuni limitrofi e creare un gigantesco focolaio in tutta Napoli, così che De Luca possa per esempio attaccare De Magistris, che poi si attacca da solo. Però
hai mai sentito parlare dell'ospitalità e della condivisione tipica campana?
Certo, è vero. Dici, scusa, ti pare che gli altri comuni chiudevano le porte agli amici arzanesi?
E come sei scemo?
E come diceva questo commerciante di Arzano, lui diceva essere un commerciante intervistato dal Corriere della Sera, ma perché tu credi ancora che ci sta o virus? Credi ancora che ci sta o virus? Non ci sta più. Io non mi metto manca la mascherina. Manco la mascherina.
Gira solo l'adenocromo.
È vero, quello serve. Quello serve per. Quello è un elisir di lunga vita. Se tu vuoi diventare una partita IVA e sai che non andrai mai in pensione, che dovrai pagare le tasse per tutta la vita, è fondamentale l'adrenocromo, perché altrimenti non ci arrivi a chiudere la tua partita.
Paolo, non hai mai notato quanto è giovane Paolo?
Paolo, che cosa fai tu per essere così giovane?
Io allora, voi dovete capire che la popolazione in Campania è così particolarmente sveglia in salute, perché il segreto, l'ingrediente segreto del babà è l'adrenocromo.
Loro c'hanno anche il sanguinaccio, no? Il sanguinaccio cos'è? Cioccolato col sangue estratto dagli occhi dei bambini.
Ma lo
impauriti.
Stesso sangue di San Gennaro.
È anche quello, chi lo sa? Chi lo sa? Comunque, Paolo, non ho capito bene.
Che si fa i cicchetti.
Sbaglio, tu stai sottointendendo che Napoli è Africa. Sbaglio, stai sottointendendo questo?
No, perché questo implicherebbe che la Puglia è Albania, una cosa che non posso accettare.
Ok, però Napoli è Africa, quindi
possiamo dire. Però che Foggia sia la zona contaminata della capitale di Fallout 3, fondamentalmente. Devi immaginare Foggia come The Road, quel film con Viggo Mortensen.
Ma a proposito di Foggia e di inutilità, io vorrei farti commentare le parole del presidente Musumeci della regione Sicilia, che dice il 70% dei dipendenti regionali sono inutili. Il 70%.
Però posso dire una cosa?
Possibile che solo il 70% sia inutile?
Oltre a questo, questa è la seconda volta che dice una cosa del genere, eppure non fa mai un cazzo.
Scusa, perché dovrebbe anzitutto cominciare da lui. Cioè, lui potrebbe fare, per esempio, come Iole Santelli potrebbe morire. E ci sarebbe.
Senza i voti. Il problema della regione Sicilia.
Ma scusa, cosa ho detto? Ho detto semplicemente che se lui morisse come è morta Iole Santelli, ci sarebbe una persona inutile di meno. Questo ho detto, ho detto di strano. Ma scusa, ma
Paolo,
che ho detto?
Ma poi facciamo partire la denuncia.
Ma poi scusa, io tra l'altro, ho letto la notizia morta Iole Santelli. Allora, voi quando avete letto morta Iole Santelli, la prima cosa a cui avete pensato, siate onesti, la prima cosa a cui tu hai pensato quando hai letto morta Iole Santelli? Ovviamente nel titolo all'inizio non c'erano scritte le cause, quindi tu a che hai pensato? La prima cosa a cui ti è venuta in mente?
A un omicidio politico del governo Conte.
A me la prima cosa che mi è venuta in mente era la tarantella... la tarantella che aveva fatto una settimana prima per festeggiare la vittoria di una sua protetta in un comune di merda che era diventata sindaco. Cioè, tu che hai il cancro, che sai di essere malata di tumore, poi faceva quei balletti con sprezzo quasi del pericolo di prendersi il coronavirus. Ho capito, ma uno non può tutte le volte. Io non posso fare come Lorenzo Tosa, che le diceva che era un essere ignobile, una venduta dei sovranisti, quasi come per dire che era un utile scema. E poi dopo dice una combattente, perché
io comunque vorrei far notare sommessamente che per quanto a Lorenzo Tosa non piaccia, è sempre un bel risultato se una donna riesce a fare qualcosa in Calabria. Che
sì, però Lorenzo Tosa, come tutti i ricchioni, odia le donne, perché vorrebbe essere anche lui una donna, vorrebbe essere bello come le donne, e quindi diceva la differenza tra
Lorenzo Tosa,
la differenza tra un governatore e una pedina di partito messa lì per piantare una bandierina, perché faceva la distinzione tra Santelli e De Luca, tra chi fatti e chi solo slogan e chiacchiere, tra chi fa politica e chi propaganda tossica e pericolosa. Quindi diceva che questa faceva propaganda tossica e pericolosa, non faceva i fatti ma faceva solo slogan e chiacchiere. E poi ieri scrive: se ne va una donna coraggiosa e tenace che credeva valesse la pena vivere fino all'ultimo giorno, come se la malattia non esistesse.
Siamo
sempre con quel sacro furore di chi crede di poter ingannare il tempo. Cioè, o era una merda o era una combattente. Tra le due, io scelgo la prima, ma perché non è che se una è morta allora dopo diventa santa, per me rimane quello che era prima.
Ma perché Lorenzo Tosi è una persona ignobile, orribile, che si dovrebbe vergognare di vivere e di respirare con noi esseri umani.
È
sbagliato con l'opinionismo, con il leaderismo degli opinion leader del cazzo dei social, compresi noi.
Il più moderato.
È vero, Tommaso. Infatti dovresti anche tu, lasciarti un attimo andare, però... Dopo le parole di Paolo, io non so perché, ma a me è venuto in mente Claudio Borghi. Cioè, cos'è che avevi detto? Cos'è che è Lorenzo Tosa? Ripetimelo un attimo, Paolo. Paolo,
ignobile, testa di cazzo, tipo umano.
Ecco, perché quando Paolo dice ignobile, testa di cazzo, mangiatore di merda?
Adrenocromo.
Sì, esatto.
Di merda o di adrenocromo? Questo è importante.
Tutte e due. Secondo me Lorenzo Tosa, ecco, personalmente, ecco, prende i bambini, e li strizza. Avete presente come si fa il latte di mandorla? Cioè, no,
questo
in un
podcast
bagno,
non può dare voce a queste cose.
Veramente,
a queste idee.
Che schifo.
Cioè,
noi abbiamo detto
Lorenzo Tosa, ti aspetto al varco.
Lorenzo Tosa è un sanguinaccio fatto di merda e adrenocromo. Ecco, e io non voglio aggiungere altro. È una roba veramente, veramente incredibile.
Io non ci voglio credere a quello che state dicendo.
Vabbè, scusa, Tommaso, io vorrei ricordarti, dato che fai tanto il fenomeno, io vorrei ricordarti che tu giochi a Yu-Gi-Oh! Con delle carte che sono veramente ridicole. Io adesso prendi la prima carta di Yu-Gi-Oh! Che ti capita sotto mano e dimmi il nome della carta. Cioè, così le persone capiscono che cazzo di giochi fai tu a casa dopo che fai il moralista con noi al podcast. Perché diciamo, queste quattro cazzate tu fai vedere con che carte di Yu-Gi-Oh! Giochi. Perché è una roba.
Con la mia carta che mi gioco sempre in caso di emergenza, se vengo fermato oppure che ne so, qualcuna mi viene a dire tipo hai i diritti delle donne, io uso la carta maschio, etero, bianco, occhi blu.
Ecco,
il cui potere è avere più diritti di te.
Cioè, tanto per dirne una, perché tu sei quello che fa il moralista, quindi
moderato.
Secondo te, Claudio Borghi ha più diritti di Paolo Cannazza. Poi alla fine, questo stiamo dicendo.
Assolutamente sì.
Tra l'altro Borghi ha anche l'anello di famiglia, perché ha origini nobili, ovviamente. Che dice?
Comunque un giorno dovremmo fare una partita a battaglia navale con Borghi in quel giochetto.
Sarebbe fantastico.
Sai qual è il suo titolo? Principe di sto cazzo.
Mamma mia, Paolo, oggi scateratissimo. Devo dire che questa stoccata di principe di sto cazzo supera quasi il venetazzo che avevi dato a Gottardo. Però quasi. Poi le due cose tra l'altro fanno rima, vabbè.
Non lo so, è una scelta dura.
Veramente tagliente.
Chiediamo ai nostri ascoltatori di valutare.
È vero.
Scriveteci sotto nei commenti.
Allora chiamate il 351 Chiamate il 351-678-6611 e diteci se Paolo è stato più tagliente con Alberto Gottardo o con Claudio Borghi, perché secondo me
non è una battuta, il numero funziona, eh.
Sì, il numero funziona, cioè... è un'altra roba, però funziona. Comunque
io comunque vabbè
tu veramente non hai più parole.
Mi arrendo.
No, io vorrei leggere invece il tweet di Claudio Borghi, che credo sia oramai l'ultima persona in Italia che usi ancora Twitter e scriva in italiano, però va bene anche questo. Dice Claudio Borghi: un osservatore esterno penserebbe che il virus lo portano le mascherine. Mesi senza mascherina, assembramenti, movida, discoteca, aperitivi, contagi minimi. Usa i puntini sospensivi come te, Tommaso. E nessuna...
Perché siamo simili.
E nessuna preparazione del governo. Poi, ottimo, mascherina obbligatoria, restrizioni, tamponi a raffica, contagi fuori controllo. Adesso
però questo è un osservatore esterno, penserebbe.
Esatto, invece un osservatore interno... Ma chi sarebbe questo osservatore esterno? Perché non ho capito.
Ma guarda,
cioè un osservatore esterno è tipo il Manzoni nei Promessi Sposi. Che cazzo vuol dire?
Esatto.
Vabbè.
Sì.
Vabbè, e quindi Claudio Borghi, lui è talmente sopra di voi che si eleva e riesce ad essere un osservatore esterno. Ha qualche bambino intorno, però quelli anche diventano bambini violentati esternamente. E poi lui da quell'alto della sua...
Ma cosa stai dicendo?
Cosa stai dicendo? Mi è venuta malissimo.
Bambino violentato esternamente,
mi è venuta malissimo. Doveva essere...
Ma cosa è diventato?
Ora ci spieghi la differenza.
Una volta parlavamo di oggi, ora ci spieghi la differenza tra
un bambino silenzio. Ora mi spieghi la differenza tra un bambino violentato esternamente e un bambino violentato internamente.
Perché ci sono gli osservatori esterni e gli osservatori interni. E ci sono anche i pedofili che fanno delle violenze esterne e quelli che fanno delle violenze interne, che saranno più gravi.
È tipo la differenza tra il decoratore di interni e quello di esterni.
Lasciamo stare. Però comunque sia, io vorrei sapere come mi spiegate che da quando ci sono le mascherine obbligatorie ci sono anche più contagi. Perché da questo circolo qui non se ne esce più. Se noi più restrizioni mettiamo...
La causazione è correlazione.
Assolutamente. Questo è il presupposto. Quindi possiamo dire che Claudio Borghi ancora una volta dimostra di essersi meritato la laurea alla Bocconi e di poter fare tranquillamente l'insegnante, il professore. Vogliamo ribadirlo questo? Che non ha nulla da invidiare ad uno come... Michele Boldrin. A parte Michele Boldrin, nessuno ha nulla da invidiare. Però
Contro tutti e tutti.
Ma io rispetto tantissimo Michele Boldrin, che non è assolutamente, per esempio, lo scendiletto della Cina. Non è lo scendiletto della Cina. E non difenderà la Cina anche quando vieta alle mostre nei musei francesi di dire la parola Mongol, la parola impero e la parola Gengis Khan. Perché se tu vuoi fare una cazzo di mostra,
la Cina non farebbe mai una cosa del genere.
Infatti non l'ha fatta. Ma chiedo a Tommaso, no, se nel caso in cui tu dovessi fare una mostra sull'impero mongolo e su Gengis Khan, come la chiameresti questa mostra?
Allora se per caso mi arrivasse questo francese con le sue idee liberali, mi dicesse: guarda, voglio fare una bella mostra sui mongoli e su Gengis Khan, la voglio chiamare, vediamo un po', sole e cielo delle steppe, Gengis Khan e la nascita dell'impero mongolo.
E che stronzata è, scusa?
Io come prima cosa dico:
È una questione puramente di marketing, Tommaso, cioè chi ci va poi, cioè oggettivamente i cinesi tengono che possono accedere alla mostra quante più persone possibili.
Ma chi se l'incula, Gengis Khan? Io non ho mai sentito. Esatto. Quindi
bisogna attirare i cinesi, i turisti cinesi. Quindi io modificherei il nome, il titolo precedente in cultura della steppe cinese del mondo.
Perfetto. E cioè, anche perché alla fine sti cazzi della storia quando vengono più persone a visitare una mostra, no? Allora, questo è importante. E a proposito di mostre, ce ne saranno tante a Roma, perché voi dovete fare una cosa semplicissima se siete di Roma: votare come sindaco Vittorio Sgarbi. Perché Vittorio Sgarbi
di Roma.
io non sono più di Roma, perché io non sono più di giù.
C'è un rinnegato, il solito, adesso, guarda, vedi, voi il siete, solito romanaccio che va al nord, fa un
voi
po' di
siete
soldi,
di giù,
subito rinnega la
voi
città.
Siete di giù e io sono di su. E quindi dico a tutti i romani, votate Vittorio Sgarbi perché lui ha capito quali sono i punti centrali di una città che sta morendo per la vecchiaia.
Allora, il primo punto è transessuali.
Ma guarda,
non si capisce, ecco, declinato.
Trasformare
come,
Roma, che è già un bordello, però in un bordello che fattura, sarebbe una grande idea. In realtà lui ha capito che a Roma, per far funzionare le cose, servono i musei gratis. A scuola si entra alle 10, perché così ci assimiliamo un po' di più ai napoletani, perché tanto poi alla fine quando vieni qui in Veneto, per esempio, i napoletani e i romani sono la stessa roba. E allora perché non far entrare i romani a scuola alle 10, così che diventino ancora più napoletani? E poi niente autovelox, perché tu quando vai in giro per Roma, quando vai in giro dentro al raccordo, quei cazzo di autovelox sono fastidiosissimi. Non so dove stanno, sì. Ci saranno sicuramente.
Ma scusami, cioè uno quando va a rimorchiare il transessuale il sabato notte vuole anche avere un po' di privacy.
Andrebbe spiegato a Vittorio Sgarbi che l'autovelox non fa più la foto. Tra l'altro la fa al conducente, lui non guida un'auto perché ha 400 autisti tipo dal 96. Però anche qualora fosse, l'autovelox non fa la foto al conducente da almeno 10 anni, se
la
non
sua
15.
Candidatura però, quindi, fa parte di una rivoluzione culturale più ampia che non comprende solo Roma.
È vero, perché poi a Milano abbiamo il mitico Morgan. E
che rappresenta la vera industria che tira su Milano.
È vero, tira
il
su,
consumo di cocaina.
Tira su non è stato usato appunto per caso dal caro Paolone Cannazza. Noi dobbiamo chiudere, Paolo, salutaci con una perla, così che gli ascoltatori ancora una
andate a vedere dicendo...
Che cazzo di... Aspetta, Tommaso?
Io voglio chiudere dicendo, io mi dissocio, io non sono moderato.
È vero,
ragazzi,
tu sei un moderato.
Andate a vedere Creators, il film ispirato alle opere di Mauro Biglino, è più bello di Prometheus ed è praticamente lo stesso.